venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui a Radio Città Aperta anche in questa bella giornata estiva. Siamo qui a tenervi compagnia da ora fino alle 13:40 più o meno. Dopodiché ci sarà la consueta sanificazione in vista dell'arrivo della fantastica Vanessa Nex, che dalle 14 vi terrà compagnia con il suo fantastico programma Next Generation, dedicato al gaming. E dopo di lei, dalle 16, ci sarà l'altrettanto fantastico Gianluca Polverari con il suo programma Altern Italia. E insomma, in attesa di tutte queste fantastiche cose, vi sorbite me, Ludovica Valori, con Valori in Corso. Ovviamente si scherza sempre, insomma, qui abbiamo due ospiti pronti a raccontarci tutto di loro, ma prima di parlare con loro ci ascoltiamo ovviamente un po' di musica. Comincerei con un brano di Enzo Gragnaniello, che assieme a Raiz, niente meno, ci fa sentire questo brano che si chiama Orazism, e affronta un tema importante il bravissimo Gragnaniello. Ascoltiamocelo subito, Orazism.
Questa parola non tiene sapore, non tiene calore, è una forma di pensieri sbagliata, non solo è distorta ma è pure malata. Non esiste una cura e dottura per chi tiene troppa paura, rosola, caccia volla acqua santa, racchiesa, una croce in di mano per l'esorcizzare. Ma è una bestia fatente, non vede, non sente, non tiene pietà. Mangia e dormi in da capo raggenta, fino a quando diventa un meniente. Un razzismo è una larva che vive in dall'odio e paura, la gente insicura. Non conosce la natura, le cose perciò solo un male riesce a creare. Un razzismo non fa bene al cuore, né all'occhio, né al sonno, nemmeno all'amore. Cerca solo e crea confusione, soltanto dolore. Senza ragione.
Guarda là, quando scende allo cielo, non si importa che razza partì. C'è di sete, non cerca mai niente, sulle feste non so con te. Guarda là, quando scende allo cielo, non si importa che razza partì. C'è di sete, non cerca mai niente.
Pensieri sbagliata, non solo è distorta ma è pure malata. Non esistono cure e dottura per chi tiene troppa paura, lo sola caccia vola qua santa, la chiesa una croce in demone per l'esorcizzare.
Guarda l'acqua che scende allo cielo, non si importa che razza partire. C'è di sete, non cerca mai niente, sulle feste non so con te. Guarda l'acqua che scende allo cielo, non si importa che razza partire. C'è di sete, non cerca mai niente, sulle feste non so con te. Oh,
pezzo Gragnaniello con l'aiuto del grande Raiz, lo ricordiamo, voce degli Alma Megretta, con questa orazzisme, mi ero scordata questa la mia pronuncia napoletana non è che sia proprio al top, però ci provo. E andiamoci ad ascoltare un altro brano italiano con una voce altrettanto bella, che io amo molto, quella di Mauro Ermanno Giovanardi, che fa il suo cameo nell'album di Nazarin 1981. Ci andiamo ad ascoltare questa Arto al macello.
Yeah. Abbiamo scolato delle bottiglie, forgiato sulla pelle la violenza di fronte a quello che accade. Così un giorno dopo l'altro l'estate si nascondeva negli angoli e soffocavano la voce di Artò nelle mense dell'università. Che la pioggia di avidità e veleno è complice dell'esplosione delle virtù, di una crescita interiore. E nel traffico si mischia sangue che non ha niente in comune con gli altri, nella serenità, nei disagi e nelle bestemmie.
E il cerchio ruota e continua, storie di coltelli, di sortilegi, del bene e del male. Finché non senti male alle caviglie, storie di benedizioni e maledizioni. Il cerchio ruota e continua, e continua, e continua. Nessuna cosa deve stupirci, è una prova a accettare le idee, le azioni degli altri per quello che sono, al di là della nostra tolleranza. Di tolleranza insieme alla speranza sono l'inganno della storia dell'uomo e di quelli a cui non va data un'altra occasione o un sorriso. E il cerchio ruota e continua, storie di coltelli, di sortilegi, del bene e del male. Finché non senti male alle caviglie, e continua, e continua.
Questa era Arto al macello dalla voce di Nazarin assieme a Mauro Ermanno Giovanardi. Ma siamo pronti, prontissimi per dare il benvenuto al nostro primo ospite in diretta dall'Olanda. Benvenuto ad Augusto Bruni, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Ti sento forte e chiaro. Senti, com'è? Com'è il tempo lì in Olanda? Dai, rompiamo un po' il ghiaccio.
Terribile, nuvoloso, umido e freddo.
Ecco fatto, che già ci hai dipinto un quadro per cui riapprezziamo un po' invece la nostra condizione nell'AFA in mezzo al traffico di Roma. Allora, Augusto, tu sei qui per presentarci questo interessantissimo libro corto maltese Dietro le quinte, un libro veramente molto molto interessante, un libro di fonti, perché appunto cerca di tracciare proprio tutte le infinite mappe dei racconti di corto maltese. Tu hai collaborato con Ugo Pratt, vero?
Sì, assolutamente. In particolar modo per l'ultima storia che si chiama Mu, e poi per tutta un'altra serie di lavori interni suoi di ricerca che gli servivano per l'appunto per completare il materiale che avrebbe poi messo su disegno nelle storie di corto maltese.
Quindi erano molto importanti per Ugo Pratt le fonti, ecco, perché uno pensa sempre che un disegnatore, un fumettista si metta lì al tavolo e disegni, invece c'era un lavoro di preparazione, anche di esperienza vissuta, perché Ugo Pratt, ecco, non era uno che viveva seduto al tavolino, no?
No, assolutamente, infatti ti ringrazio di aver detto questo, perché è proprio l'obiettivo del libro. Troppo tempo in Italia i fumettisti sono stati considerati soltanto appunto fumettari, si chiamavano.
Certo.
Cioè buoni soltanto a far disegni con battutine per bambini. Nel caso di Pratt le cose si sono completamente rovesciate, perché per la prima volta è venuto fuori, grazie all'opera di qualcuno ben più illustre di me, dico solo un nome, Umberto Eco, che invece i fumetti, almeno in alcuni casi, bisognava prenderli sul serio e non fermarsi alla bellezza dell'immagine, ma andare a scavare nel testo. E quando si andava a scavare nel testo venivano fuori immediatamente delle cose insospettabili, tipo che per l'appunto ci volevano molti libri per arrivare a quella sintesi geniale e fulminante di tre righe dentro un ballone. Ecco, io ho fatto esattamente questo lavoro, cioè ho tentato di dar conto, sia pure provvisoriamente, perché per fare tutto questo nei confronti di tutta l'opera di Pratt ci vorrebbe una vita intera, ho provato appunto a seguire le orme di quali potevano essere state le fonti a cui si era approvvigionato Pratt per scrivere corto maltese, e le ho dovute mettere in un ordine comprensibile di lettura.
Certo, è un libro veramente molto, molto stimolante, perché apre tantissimi altri percorsi, ti fa veramente viaggiare, e così come viaggiava appunto corto maltese. Ma secondo te qual è la ragione del grandissimo successo di questo personaggio anche tra chi magari non è un accanito lettore di fumetti?
Ma le ragioni in realtà sono parecchie. La prima è che comunque corto è fascinoso per conto suo, perché è un personaggio che è un Gemelli, un po' come,
ecco,
il suo creatore, quindi dalla sua questa capacità di essere un po' sfuggente, duplice, lo trovi erede della sua proprio famiglia. Da una parte c'è la flemma britannica del padre, che era un marinaio della Cornovaglia, dall'altra c'è il sangue caliente di sua madre, che era una ballerina andalusa, gitana.
Ecco.
E quindi già la mescolanza di due caratteri così profondamente diversi ti fa saltare fuori un personaggio che ha un sacco di sfumature diverse. E poi c'è il fatto che Pratt ha fatto una cosa geniale, cioè per la prima volta, mi risulta, qualcuno ha calato il suo personaggio dentro luoghi, situazioni e incontri veri, cioè c'è tantissima storia, si può studiare tutta la storia di un ventennio.
Ecco, questa,
leggendo i racconti di corto maltese.
Questa è la cosa, perché, appunto, interessante, sì.
Si leggono veramente, cioè le storie di corto maltese vanno dal 1913 al 1924. Sono gli anni attraversati dalla prima guerra mondiale che preparano la seconda, e dentro c'è di tutto. Cioè ci sono incontri con personaggi storici, anche solo nominati, come Stalin, oppure visti di persona come Herman Hesse o Gabriele D'Annunzio. E la bravura di Pratt è quello di scrivere delle storie nelle quali non è vero quello che succede nella vignetta, ma è verosimile.
Certo.
E quindi siamo portati facilmente a dire, beh, è successo, lo dice l'autore, è successo. Poi magari c'è qualcuno che va a indagare e dice, ma potrebbe essere successo veramente, è successo veramente, e lì succedono le cose più inverosimili. Perché qualcuno è talmente convinto che le cose siano veramente successe che dice, no, lei ha detto una bugia, perché questo in realtà non è successo.
Certo.
È successo in un altro modo.
Certamente.
Io ho un compito ingrato, perché delle volte mi tocca, come dire, rompere un sogno nei confronti di qualcuno che si era fatto una fantasia, oppure dare validità a quello che ha scritto Pratt, dicendogli, guardate, anche se sembra impossibile in realtà sarebbe veramente potuto succedere.
Certo, certo. Senti, ma ci racconti un po' il tuo rapporto con Ugo Pratt, com'era lavorare assieme a lui?
È un rapporto da maestro a discepolo. Io sono orgoglioso e commosso nel fatto di dire che sono stato un suo allievo, perché non posso essere di più, insomma. Ugo si era incuriosito per un lavoro che avevo fatto di classificazione di Corto Maltese per altri scopi, e alla fine ha detto: bene, questo lavoro servirà per fare un libro. E allora da lì è nato un rapporto di lavoro che si è trascinato fino a quando Ugo ha pensato bene di andarsene nei Verdi Pascoli da qualche altra parte. E però mi ha insegnato un sacco di cose. Io già avevo molto amore per la ricerca per conto mio, ma lui mi ha insegnato ad andare ancora più a fondo, costruendo percorsi intertestuali, mettendo assieme, non so, il National Geographic con un trattato in latino di medicina. Succedevano le cose più incredibili. Aveva una biblioteca super fornita che aveva rimpinzato durante tutti i suoi viaggi in giro per il mondo, quindi casse e casse che si spostavano con lui. Finalmente a Granvaux ha trovato, sopra Losanna, ha trovato la sede proprio per mettere assieme finalmente tutti questi libri. E per un periodo ho lavorato anch'io a metterglieli in ordine, con un senso preciso, e lì ho cominciato a studiare un po' di biblioteconomia, perché bisognava che lui trovasse i libri non a colpo d'occhio, ma secondo un ragionamento preciso, certo, cioè come si fa in biblioteca. Ecco, questo è stato un lavoro che ho fatto volentieri, avrei voluto continuarlo, poi in realtà la biblioteca appartenuta alla fondazione si è spostata da un'altra parte e il progetto è finito lì. Però abbiamo lavorato tanto per mettere assieme i testi e ricostruirli, perché io arrivavo fino a un certo punto, poi lui mi diceva: ma no, ma guarda che qui c'è qualcos'altro, bisogna connettersi a... E lì giustamente la persona che mi ha fatto la gentilezza di scrivere la introduzione, cioè Daniele Barbieri, un finissimo semiologo,
sì,
allievo di Eco, dice giustamente che il libro ha una struttura labirintica e che è bello perdersi dentro questo labirinto, perché da una storia ne nascono mille altre, e allora bisogna stare attenti a non perdersi e a tornare al ramo base del labirinto, perché sennò veramente andiamo dappertutto e non usciamo più.
Certo, però questo è vero, però è bellissimo perdersi in questo, in questo incantesimo.
Per la prima volta ho scoperto che dentro il labirinto si sta anche bene.
Infatti, si può anche aprire a caso, trovare i personaggi, farci amicizia, se magari non si conoscono tutti. Ma ecco, appunto, i personaggi, specialmente quelli femminili di Corto Maltese, sono amatissimi. Tu hai qualche preferenza? Ce n'è qualcuno che ti ha particolarmente colpito, che ti accompagna ancora oggi, a cui tu pensi?
Oddio, sono tutti uno più bello dell'altro, devo dire la verità. Mi appassiona la passione il pasticcio delle parole di Banshee, l'irlandese dell'Ira che Corto incontra in concerto in minore per alta nitroglicerina, per questa sua è un'eroina tragica, e Corto trova il modo di starle vicino, di ascoltarla, capisce tutta la storia tragica che c'è dietro, alla fine dice: vientene via con me, mi sembra sentire Paolo Conte, vieni via con me,
certo,
cosa ci fai qui? E lei gli dice: guarda, no, il mio mondo ha ancora bisogno di me, e poi ho già portato sfortuna a due uomini che amavo, non posso portarla anche a te. Quattro battute, abbiamo un'intera storia d'amore che vale via col vento.
Assolutamente, una sintesi perfetta.
Banshee è sicuramente uno dei miei personaggi, forse il personaggio femminile che amo di più. Poi Corto Maltese, si sa, ama sempre le donne che stanno dalla parte sbagliata, qualche volta ama anche quelle che stanno dalla parte giusta, però ha la grande capacità di potere colloquiare col femminile, perché si mette sempre dal lato del femminile, non è mai il macio,
sì,
che sta lì a giudicare o a prendere possesso, no? È sempre in ascolto, e questo
fa un
carattere amatissimo dalle donne, perché lui ascolta.
Molto moderno, direi, molto contemporaneo, no? Perché non nasconde la sua emozione, appunto, anche il suo lato femminile, la sua sintonia con alcune situazioni. Senti, ci sono state delle... sì, dimmi, finisci.
Talvolta ci sono delle donne che gli dicono: guarda che non fare il ritroso, è inutile che tu ti metti da parte, che ti nascondi, t'ho capito come sei. E lui, che è sempre invece un gatto solitario, tenta sempre di svicolare, no? Questo fa capire quanto la sua vulnerabilità venga percepita dalle donne e in maniera positiva.
Certamente, chissà quanto c'è in questo rapporto con le donne del suo rapporto con la madre, chissà una lettura psicanalitica cosa ci potrebbe dire.
Lascia perdere perché se c'è un caso in cui il personaggio Corto Maltese e l'autore Ugo Pratt non c'entrano niente l'uno con l'altro. Questo lo dico perché tanti hanno speso delle parole dicendo ma sì, perché alla fine gli autori si autocopiano. Ancora una volta c'è tutta l'attenzione sul visivo e non sul testo, perché è vero che in alcuni casi Ugo Pratt si è autorappresentato. C'è un personaggio della saga nel Nord America, Ticonderoga, che si chiama Simon Girty, è un rinnegato ed è la copia sputata di Ugo. Lì puoi pensare a un piccolo transfert, certo. Ma semplicemente perché a lui piace giocare con i cattivi ed è dalla parte dei cattivi, quelli che erroneamente vengono definiti i cattivi, ma tutto si ferma lì. Per il resto c'è una somiglianza fisica, se vedi Corto Maltese di dietro è un po' la nuca di Pratt, ma in realtà è ricalcato su Burt Lancaster di Trono Nero, di un vecchissimo film degli anni 30.
Certo.
E in realtà Pratt in persona, se tu lo conoscevi di persona, non c'entrava un fico secco con Corto Maltese, se non per questa sua doppiezza che era capace veramente di incantarti e poi di brutalizzarti dall'altra parte con una battutaccia, no?
Immagino.
Ma veramente noi dobbiamo toglierci dalla testa di identificare i personaggi con i loro autori.
No, anche quello senz'altro.
Anche gli attori, voglio dire, anche gli attori, tutti pensano che, non so, Johnny Depp sia il Pirata dei Caraibi, invece non c'entra proprio niente.
O Edward Mani di Forbice, insomma.
Esatto.
Certo. No, io parlavo però del rapporto di Corto con sua madre, non di Corto con...
Appunto, il rapporto di Corto con sua madre è una cosa abbastanza misteriosa. Misteriosa nel senso che lui questa madre l'ha amata moltissimo ed era una vedova di guerra alla fine, e quindi lui le è stato parecchio vicino, ma al di là di questo i suoi rapporti personali con la madre a me sono sconosciuti, e noi possiamo avere qualche squarcio di questi rapporti soltanto dalla biografia di sua figlia Sildina, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Conversazione a Malamocco, dal quale vengono fuori le relazioni della figlia di Ugo, di Sildina, con la nonna, nonna Lina, e poi qualche vago cenno biografico che Ugo mette nelle prefazioni dei suoi libri, ma realmente cosa ci fosse dentro questa relazione non lo sa nessuno, o chi lo sa tace.
Beh, un po' di mistero comunque non guasta mai, diciamo,
no,
in questa, ecco.
È giusto dare all'autore la privacy che gli spetta, perché appunto tanti hanno fatto l'equazione facile, Corto Maltese, Ugo Pratt, Ugo Pratt e Corto Maltese,
no, certo.
Ma manco per niente.
È troppo semplice, sì. Senti, parliamo anche un po' del rapporto di Ugo Pratt e di Corto Maltese con la musica, perché poi dopo noi ascolteremo una playlist che io ho preparato, perché tantissimi artisti hanno dedicato a Corto Maltese dei brani, delle canzoni, poi di tutti i generi, in tutti i luoghi del mondo. Ugo Pratt era...
Prego? A cominciare dai Mau Mau, che
cioè,
è
bellissimo, infatti è in playlist anche quello, l'ho consumato io quel brano perché mi piace moltissimo. Cosa diceva Ugo Pratt di queste canzoni? Era contento?
Di quali canzoni?
Delle tante canzoni che venivano dedicate a Corto Maltese, cioè gli piaceva il fatto che l'universo musicale si ispirasse alle sue storie.
Ma in realtà queste musiche sono venute fuori tutte dopo la morte di Ugo, non sono venute fuori prima. C'è soltanto stato un album fatto da due jazzisti francesi, da un gruppo che si chiamava Gunferraie, che sono musichette Dixie dedicate a Corto Maltese, con una bellissima copertina disegnata da presa dalla Ballata del Mare Salato. Ma in realtà le musiche dedicate a Corto Maltese sono venute fuori dopo la morte di Ugo. Quello che invece Ugo ha fatto è riempire le sue storie di musica. Io ho fatto un capitolo apposta del mio libro dedicandolo a tutte le canzoni, alle melodie, alle opere che compaiono nelle storie di Corto Maltese, e ce n'è veramente tante.
Certo.
E qui andiamo da Boccherini, la musica notturna delle strade di Madrid, fino al tango argentino in tutte le sue declinazioni, andiamo dalle saghe irlandesi fino alle ballate dei polinesiani. Ecco, c'è un universo musicale che corrisponde all'universo dei viaggi di Corto Maltese. Praticamente non c'è una sola storia in cui non si senta qualche musica intorno in qualche maniera, no? Anche perché Pratt amava terribilmente la musica. Io e lui abbiamo fatto, non dico più conversazioni sulla musica che su Corto Maltese, ma quasi.
Fantastico.
avevo dalla mia 25 anni di DJ radiofonico, perché ho fatto il radiofonico per 25 anni.
Certo, infatti volevo arrivare anche a questo. Tu hai un forte rapporto con la radio, oggi fai ancora radio, trasmetti, hai dei programmi?
Ne ho in cantiere alcuni con il mio socio Daniele di Bolzano, perché abbiamo lavorato per tre programmi, abbiamo fatto su Radio Rai 2 a Bolzano, e poi ognuno di noi due ha lavorato tanti anni in radiofonia privata con le radio indipendenti, per cui io con Ugo mi sono divertito veramente tanto a farci dei quiz, per esempio. Lui amava moltissimo il jazz come me, avevamo entrambi avuto la fortuna di conoscere Dizzy Gillespie.
Accidenti.
Un monumento vivente del jazz, e quindi siamo raccontati un milione di storie, ci siamo fatti quiz alla cieca, tu conosci questo, tu conosci quell'altro. E poi c'è stato questo picco di collaborazione musicale che è stata la musica del Labirinto, che è dentro l'ultima storia, uh-huh. Che lui l'ha presa da una parte piuttosto giocosa, diciamo, da un lato giocoso, ma non mi ha detto qual era, e mi ha lasciato andare avanti alla cieca per costruire una possibile teoria di una musica del Labirinto. E qui è stata divertente, perché alla fine è come al solito, no? La maieutica, il maestro che tira, certo, fuori le qualità del discepolo, dicendo: va bene, non è esattamente andata così, cioè io non l'ho immaginata così, però guarda, hai trovato un sacco di materiale bellissimo su cui scrivere tante storie, non sei contento? Dicevo: vabbè, se mi semplificavi un po' la vita forse era meglio, perché ho girato un mesetto, ma va benissimo lo stesso.
Bellissimo.
Il suonava e cantava, autodidatta. Aveva una bellissima voce con una grande estensione vocale, riusciva a fare delle imitazioni strepitose, aveva una cultura musicale che era straordinaria, perché aveva un orecchio molto molto fino e aveva ascoltato di tutto in vita sua, soprattutto il jazz, la musica poi popolare un po' di tutte le parti del mondo, sapeva un sacco di canzoni dei Pirati, chissà dove l'aveva imparate, e poi ovviamente conosceva i tanghi a menadito, perché in Argentina, sai, era il pane quotidiano, e in più ha conosciuto la musica folclorica argentina, è ficcato dentro anche quella, ma veramente un'enciclopedia. Io felice come una Pasqua, perché gli mettevo il mio materiale di 20 anni di radio e lui mi metteva a disposizione i suoi, quindi è stata una grande felicità poter avere delle pause del lavoro dove si parlava di musica.
Certo, certo, fantastico, veramente immagino che scrivere questo libro sia stato proprio anche ripercorrere alcuni momenti della vostra collaborazione, che sia stato anche, oltre che faticoso, perché immagino sia stato impegnativo, ma anche una bella esperienza. Ascolta, so che ci sono già state delle presentazioni del libro in presenza,
sì.
Ce ne saranno altre prossimamente?
Penso di no, a meno che non a furor di popolo non vengano richieste, magari vengono richieste da qualcuno che si è sentito tagliato fuori, ben volentieri. Comunque ci sono state 4 presentazioni dal vivo a Verbania, Biblioteca Comunale, a Milano, presso la Scintilla, che è un pub di nuova apertura, a Bologna, presso le Cucine Popolari, e a Venezia, presso la Biblioteca Ugo Pratt, che è stata un po' l'apoteosi del giro. Tutte quante riuscite molto bene, devo dire, con grande soddisfazione di tutti.
Bene.
Speriamo che le vendite poi siano conseguenti al successo di pubblico.
Certamente, noi te lo auguriamo, Augusto, veramente ti ringraziamo tantissimo per questa bella chiacchierata. Ricordiamo che il libro è uscito per gli amici di Pagina 1, una bellissima casa editrice di cui abbiamo già parlato, anche sempre in tema di Irlanda, perché abbiamo parlato del loro bellissimo libro con le poesie di Bobby Sands. E allora speriamo di vederti presto, magari a Roma, a presentare questo interessantissimo corto maltese Dietro le Quinte.
Va bene, se succederà, vi dovrò anche a trovarvi.
Certamente, sarai il super benvenuto qui a Radio Città Aperta. Grazie, grazie ancora ad Augusto Bruni. Ciao. È sempre interessante, sì, parlare di fumetto, parlare di Corto Maltese, questo personaggio così amato da tutti. E siccome con Augusto abbiamo parlato per l'appunto del brano dedicato a Corto Maltese dai Mau Mau, io ve lo faccio ascoltare subito, tratto dall'album Viva Mamma Nera, eccolo qui, Corto Maltese. Per l'appunto del Mau Mau, io ve lo faccio ascoltare subito, tratto dall'album Viva Mamma Nera.
Sulla vela che scivola. aceta il mio cuore.
Sulla vela che scivola.
È un rasoio il brivido che ti allunga la vita. Nei temporali, quando volano con te solo angeli neri, forse brucerai. Macerati al calore.
Veramente bella questa canzone dedicata da Luca Morino e soci a Corto Maltese. Ricordo benissimo quando uscì questo album negli anni 90, che sembrano tanto lontani. Insomma, ho consumato tutto l'album, devo dire. Un sound bellissimo, bellissimo di questa band della scena torinese. E adesso, parlando appunto della musica a cui si accenna nel libro e anche nelle storie di Corto Maltese, ci ascoltiamo un brano che appunto si dice legato alla figura della mamma di Corto Maltese, dalla voce di Yasmin Levy, questo La rosa infloresce. Quindi ci spostiamo in zona ispanofona, eccolo qui.
Los bilibili sconta, sospirando l'amore, il passione amata, uccidi guarmi muccino a mi vivi dolore. Presto ven paloma, mas presto ven a mi, mas presto tu mi alma, que yo me voy a morir, mas presto tu
bellissima la voce di Yasmin Levy con questo La Rosa in Floresse. E andiamo avanti, perché appunto abbiamo parlato di dei tanti, tantissimi personaggi, alcuni completamente immaginari e altri veri, che però hanno conosciuto una vita diversa, appunto grazie alla fantasia di Hugo Pratt. E uno di questi era Rasputin. Veramente, io quando ho visto poi i luoghi veri dove aveva vissuto il vero Rasputin, comunque continuavo a immaginarmelo con il volto disegnato da Hugo Pratt. Ecco, c'è un cantautore che ha dedicato un intero album a Cortomaltese, Canzoni del Mare Salato, parlo di Gerardo Balestrieri, quindi ci andiamo ad ascoltare il brano che lui ha dedicato a Rasputin. Eccolo qui, da Gerardo Balestrieri.
Assai gradevole è quando il tacere si sottomette all'ordine, ma ancora più piacere vi è quando lo sfruttato a neanche più si avvede di essere dominato. Nell'esercizio del tacere un momento riprovevole è quando il potere ti sottomette all'ordine, ma ancora più non si crede è quando il dominato a neanche più si avvede di essere sfruttato.
Io sono spietato, sono ammutinato, lavo i denti con i cigni, io sono Rasputin, bardo bugiardo. guardo il ladro, ricordo di quel quadro, è stato divertente come scherzo d'Oriente. Poi rimembro sempre un saggio detto antico, il primo di novembre, quando salvai un amico, che ucciderò con stima. Lui chiede un po' di gioia, rivali come prima, io ammazzo anche per noia. Il vecchio detto dice, se ti chiedono di dove sei, rispondi ad alta voce del paese degli schemi. Rifuggo dalle accuse, non sono russo né magiaro, generalità confuse, nazionalità il denaro.
Nell'esercizio del potere, un momento assai gradevole è quando il tacere si sottomette all'ordine. Ma ancora più piacere vi è quando lo sfruttato neanche più si avvede di esser dominato. Nell'esercizio del tacere, un momento riprovevole è quando il potere si sottomette all'ordine. Ma ancor più non si crede è quando il dominato neanche più s'avvede di essere sfruttato.
Io non credo in niente, metodicamente, sono un assassino, io sono Rasputin.
Un po' alla Vinicio Capossela questo sound molto molto interessante, ma dato che abbiamo parlato anche di jazz assieme a Augusto Bruni, autore di questo veramente densissimo e interessantissimo libro Dietro le quinte di Corto Maltese, ci ascoltiamo un jazzista italiano, un ex bambino prodigio, forse appunto chi ha la mia età un po' se lo ricorda, che va in giro sui palchi del mondo con il suo sax da quando era veramente piccolissimo. Sto parlando di Francesco Cafiso, anche lui ha dedicato un lavoro a Corto Maltese, quindi ci andiamo ad ascoltare il suo brano che si intitola proprio Corto Maltese, dall'album Irene of Boston. Eccolo qui, Francesco Cafiso.
Thank you.
Francesco Cafiso con il suo sax e il brano proprio intitolato a Corto Maltese ci ha portato un po' in un'altra atmosfera, ma prima parlavamo anche del tango, di questo genere così meticcio, così affascinante, che è appunto molto presente tra gli altri nelle storie di Ugo Pratt su Corto Maltese. E vi voglio far ascoltare questo brano che viene da un album che si chiama proprio Los Tangos de Corto di César Strossio con Esquina, e questo brano si intitola Corto y Luis. Chi sarà Luis? Io suppongo sia Louise Brooks, perché questa meravigliosa attrice, appunto, che visse negli anni 10-20, appare nelle storie di Corto Maltese, e poi il suo taglio di capelli fu quello che ispirò un altro grandissimo disegnatore fumettista italiano, Guido Crepax, per la sua sensualissima, meravigliosa Valentina. Quindi, come vedete, le storie si intrecciano sempre, i personaggi viaggiano, questa è la cosa proprio più bella, come le canzoni, anche i personaggi che ci hanno colpito, che abbiamo amato, assumono diverse identità, vivono delle storie che poi, che siano vere, non siano vere, insomma, qualcuno diceva niente si sa e tutto si immagina, e quindi a volte è bello credere a ciò che si immagina per così vivere una vita più ricca. Andiamoci ad ascoltare quindi questo tango, Corto y Luis.
Thank you.
veramente bello entrare anche nel mondo del tango, un mondo anch'esso pieno di riferimenti, pieno di incontri, pieno di mescolanze. E in questo, ecco, forse il tango è proprio il tipo di musica che sento più vicina anche all'arte di Ugo Pratt. Ma adesso invece voglio farvi ascoltare un brano dedicato non a Corto Maltese, ma proprio a Ugo Pratt, da una grandissima, veramente inossidabile artista italiana. Sto parlando di Ornella Vanoni, fantastica, l'abbiamo vista spesso anche quest'inverno in televisione, piena di grinta, non perde un colpo, ancora veramente da molto molte piste a tutte le artiste più giovani, devo dire. Allora andiamoci subito ad ascoltare questa sua canzone Sogni, dedicata a Ugo Pratt, dopodiché ci sarà una piccola pausa per il cambio orario con i nostri spot. Eccola qui, Ornella Vanoni.
Mi son persa nelle lune che mi hai disegnato tu, ma per tanta fantasia ci vorrebbe una vita in più. Sogni che fai pure, sogni che dai, sogni che poi tornano, sogni che mai. E se non ti ho mai seguito, io ti amavo anche così, mi affascinava la a volte lunga la parola sì. Sogni che fai vivono, sogni che dai, sogni che poi passano, sogni che mai. Quante vene, quanti nodi, quante storie da inventare, dare un volto a un altro amore, dare dal tuo cuore marinaio, pieno di stelle e di bugie. Sogni che fai volano, sogni che dai, sogni che poi tornano, sogni che mai. Guardi sempre più lontano, non hai paura di naufragare, se ci fosse ancora lo vorresti conquistare.
Radio Città Aperta è media partner della Festa per la Cultura, l'appuntamento artistico giunto alla sua 28ª edizione a cura dell'Associazione Culturale Controchiave. Dal 2 al 4 luglio il Parco della Scuola Principe di Piemonte nel quartiere San Paolo di Roma diventerà un luogo di incontro e scambio culturale dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a spettacoli di musica, danza, teatro, allestimenti di mostre ed arti figurative. Tra i nomi di spicco Laura Lala, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Carlina Torta. Non mancherà lo stand di Radio Città Aperta con i nostri gadget, gli speaker e tante sorprese interattive. Il progetto promosso da Roma Cultura e vincitore dell'avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con la SIAE. Vi aspettiamo alla Festa per la Cultura dal 2 al 4 luglio presso il Parco della Scuola Principe di Piemonte a Roma.
Alternitalia, solo la migliore musica indipendente italiana. Ascolti, interviste, proposte musicali.
Ogni venerdì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari. Swinging Espresso, il sabato mattina dalle 8 alle 10 con Riccardo Mameli. La migliore musica degli anni 50, tutta da ascoltare, tutta da ballare. Solo su www.radiocittaperta.it.
Questa era Dragon da Paolo Conte, da un album la cui copertina fu proprio disegnata da Ugo Pratt, parole d'amore scritte a macchina, e insomma sì, anche il legame tra Paolo Conte, l'arte visiva, Corto Maltese, insomma anche il mondo di Paolo Conte si sposa molto molto bene con l'arte di Ugo Pratt. Ma noi siamo pronti per dare il benvenuto nella seconda parte del programma ai nostri ospiti, i fratelli Brugnano, benvenuti, ciao!
Ciao a tutti,
eccoci.
Ciao, eccoci, Madone. Gianluca e Antonio Brugnano qui in collegamento con Radio Città Aperta. Benvenuti, è un piacere sentirvi. E allora...
Grazie a voi per averci invitato, grazie, è un piacere.
Dunque, voi siete qui per presentare un nuovo singolo che si chiama Draghi, ovviamente non dedicato al nostro Presidente del Consiglio, immagino che questa battuta già ve l'abbiano fatta. Vabbè.
Assolutamente no, diciamo che anche... pur essendo nei nostri pensieri non era così tanto da scrivere una canzone su di lui.
Ecco, quindi non figurerete nel recovery plan con una voce, è andata male, no, vedi?
Lasciamo fare quel lavoro lì ad altre persone.
Bene, bene, beh, insomma, voi di lavoro ne fate tanto perché entrambi siete veramente molto, molto attivi, sia come musicisti, come producer. Ci volete raccontare un po', ecco, le vostre collaborazioni?
Sì. Allora, io in realtà noi abbiamo due percorsi differenti che poi si incrociano, diciamo, 2 anni fa, ed è partito poi il progetto Brugnano. Io parto di base come batterista, sì, suonando con molti artisti sia del jazz che del pop, insomma, cose anche diverse, perché ho sempre amato la contaminazione. Ultimamente sto suonando con Rocco Hunt, in passato ho suonato con i vari Durdolo, Gemma Sesenese, insomma, la Napoli della musica strumentale. Invece Antonio, te ne parla lui.
Io un po' diverso, ho cominciato a scrivere fin da piccolo, poi sono andato a Roma, poi a Milano, sintetizzo anni in 2 secondi, e facevo l'autore anche lì a Milano per l'Universal, così poi ci restavano questi brani, che alcuni brani non puoi darli davvero a nessuno, anzi non vuoi darli,
certo,
anche un po' tristi all'inizio, così dai nostri giri ci siamo rincrociati nello studio nostro, ne abbiamo una scuola di musica, studio di registrazione a Portici, e quindi quella sera eravamo entrambi tristi, si può dire, prima che la non si possa più parlare, a meno che non sia da Barbara D'Urso, finta quella finta, e quindi eravamo tristi, è uscito questo primo brano, Le Aiuole, e da lì poi sono nate tante cose belle, Etichetta, Musicultura, tanta roba.
Ecco, infatti voi avete partecipato anche come finalisti all'ultima edizione di Musicultura, com'è stata questa esperienza?
È stata proprio meravigliosa, soprattutto per il palco, lo Sferisterio di Macerata, che è veramente una roba assurda, ci hanno detto, e poi lì Pino aveva registrato delle cose, e poi perché è un festival molto attento ai testi, cioè non una quelle robe formate, sì, forma, sì, reality, competizione, no, è proprio un'altra natura, e questo ci piaceva molto.
Poi è stata una boccata d'aria in questo periodo così complicato, il fatto di riuscire a suonare in teatro, a viaggiare, suonare con i musicisti, con i nostri amici musicisti, è stato veramente come respirare in un momento dove sembrava veramente impossibile farlo.
Lo credo, sono quelle cose che ci sembravano scontate prima, no? Partire in tour, andare a fare un concerto, prendere la macchina, caricare la macchina, magari ci lamentavamo pure un pochino prima, no? Invece adesso riscopriamo tutti questi aspetti, ah, che bello!
Infatti noi, cioè, la cosa che ci siamo goduti tanto è il viaggio, che di solito è proprio lamento quando arriviamo, invece è stato meraviglioso anche fermarsi nei vari autogrill,
comprare oggetti inutili per poi dimenticarli in auto, queste cose qua.
Certo, certo. Senti, io ho una proposta, ecco, vorrei ascoltare, prima del nuovo singolo, vorrei far ascoltare a chi ci sta appunto ascoltando la Radio Città Aperta il brano con cui avete partecipato a Musicultura, Canzoni da mangiare insieme. Che cosa rappresenta questo brano per voi?
È molto importante perché è nato in pandemia e noi abbiamo mandato un provino, quindi non era nessun tipo di logico preparazione per Musicultura, cioè mandammo proprio un provino piano e voce, ora risentendolo abbastanza inascoltabile a livello di qualità,
il crudo, proprio crudissimo, era un appunto,
però c'era una grande verità, e sia perché è proprio appunto una canzone nata da un'esigenza interiore, non da logiche, sì, commerciali oppure di etichetta. E ha fatto strada, oltre 1800 persone, poi 64, poi 16, insomma è stato un piccolo piccolo miracolo. Poi l'abbiamo realizzato, l'abbiamo riregistrato, perché anche insomma andava fatto, perché entravamo nella compilation di Musicultura. Quindi felicissimo, sì, è un brano probabilmente che forse senza Musicultura non sarebbe uscito, l'avremmo tenuto
sicuramente l'avremmo tenuto fermo, invece poi con i musicisti per preparare il live facciamo tutto l'arrangiamento, fu molto bello, è stato molto bello tutto l'iter anche del brano, che certo. Ha avuto una piega che è questa qua che sentirete, con i nostri amici musicisti, che approfitto per salutare,
sì.
Al pianoforte, Luigi Di Nunzo al sassofono, Claudio Sannino alla batteria, che ci hanno accompagnato in questo viaggio bellissimo.
Benissimo, allora cominciamo con Canzoni da mangiare insieme, voi rimanete con noi perché poi continuiamo la nostra chiacchierata qui su Radio Città Aperta. Brugnano.
Benvenuta nella mia solitudine, la tua sete di traghetti e biglietti di teatro, e hai un'anima di vetro, ma degli occhi così grandi che potrei sentirmi piccolo. Se mi ci trovo davanti potrei sentirmi inutile. Non so cosa, ma molte cose mi fanno stare sveglio, e di sicuro sono cose che appartengono a te. Di sicuro sono cose che voglio, non voglio e poi rivoglio, anche se ho parlato male di te. E a volte mi sento così grande, lento e pesante, e a volte tento di essere più divertente, più leggero per poter camminare nel vento. E l'isola da raggiungere è il tuo appartamento. E non mi importa davvero di tutto quello che non hai, di tutto quello che hai perso, delle chiacchiere, delle bugie e di tutto l'universo. Da dietro il vetro opaco di questa finestra ho scritto canzoni da mangiare insieme, per farci colazione quando fuori piove, per farci stare bene, facendo del nostro meglio anche del nostro peggio. Per questo cuore che non trova mai un riparo, abbiamo spento le luci del mondo intero per guardarci davvero, per guardarci davvero, davvero. Il tempo di un secondo e la luce già scompare, un libro di poesie ed un letto da rifare. Mi chiedo dove sono le zanzare, se oggi sei di buon umore. E non ti sembra un po' strano che anche quando ci annoiavamo era meglio di adesso, che ci sentiamo al telefono solo quando sparisco, solo quando fallisco, solo quando non frena e mi schianto su un muro. Ma tu sei caduta con me, sì, tu sei caduta con me. Da dietro il vetro opaco di questa finestra ho scritto canzoni da mangiare insieme, per farci colazione quando fuori piove, per farci stare bene, facendo del nostro meglio anche del nostro peggio. Per questo cuore che non trova mai un riparo, abbiamo spento le luci del mondo intero per guardarci davvero, per guardarci davvero, davvero. Dietro pago di questa finestra ho scritto canzoni da mangiare insieme, per farci colazione quando fuori piove, per farci stare bene, per farci stare bene, per farci stare bene, per farci stare bene.
Canzoni da mangiare insieme dai fratelli Brugnano. Beh, ecco, infatti si sente che c'è questo desiderio proprio di uscire, di liberarsi un po', no? Però nel frattempo si aspetta e si cerca di far qualcosa. Quindi voi avete prodotto durante il lockdown, avete fatto tante cose.
Sì, abbiamo prodotto tantissimo, paradossalmente. se non ci fosse stato il lockdown probabilmente non avremmo prodotto così tanto, perché avevamo tempo a disposizione e soprattutto il tempo per scrivere e per produrre, per comprendere anche la strada da seguire dal punto di vista musicale, dell'arrangiamento, del suono che volevamo dare, del taglio, dell'identità. Quindi questo è stato molto positivo.
Sì, e poi al di là del contraccolpo psicologico, economico e tutto il resto, alla fine si è compreso un po' le cose inutili che andavano tolte, perché eravamo davvero pieni di tanta roba. Quindi, se essendosi pulito l'orizzonte, siamo andati in quella direzione là in maniera un po' più precisa e lucida, cioè quella delle canzoni.
Certo, certo, sì, sicuramente per molti artisti è stato anche un momento di riflessione anche su appunto le cose davvero essenziali e quelle che in realtà si facevano un po' per così, o per dovere o per abitudine. Insomma, questa pausa un po' ci ha fatto imparare delle cose, ora speriamo di ricordarcele bene, di non ricadere negli errori di prima. Ecco, io noto che comunque adesso l'estate sta ripartendo, vedo tanti concerti e questo mi fa piacere. Vorrei sempre che le condizioni degli artisti fossero migliori, che si fosse un po' più rispettati, che il lavoro fosse considerato tale e non un passatempo della domenica. Che ne pensate voi?
Sì, io sono rimasto abbastanza spaventato quando Conte disse alla fine di tutto, si ricordò e disse: ah, gli artisti che tanto ci fanno divertire.
Capito?
Capito, e vedi come venivamo confinati a una roba di intrattenimento, quasi di musica da sottofondo da Lido, che è purtroppo anche una realtà vera, perché poi non si può dare una colpa a Conte di questa cosa. Quindi sia in primis da parte nostra, sia di chi fa girare la musica, i vari operatori, i vari, o chi ha le strutture, o chi ha i festival, sì, va un po' più tutelata la cosa sotto diversi punti di vista, ma il discorso è proprio lunghissimo rispetto a questa cosa qui.
Certo, certo, è un discorso complesso, però io credo che se abbiamo raggiunto una maggiore coscienza di certe cose, anche noi artisti dovremmo un po' lottare per certe cose, no?
Assolutamente,
prima linea noi,
prima linea, sì, è molto importante la coesione, l'unione, questo è fondamentale, perché poi sì, l'unione fa sì che venga fuori una verità anche visibile al pubblico e agli altri. Quando c'è discernimento questo diventa complicato, perché poi non si sa la linea da seguire. Quindi secondo me è molto importante lottare però nella stessa direzione, questo è fondamentale.
Certo.
Tutto questo, perché poi si tende a dimenticare, a ritornare nelle stesse dinamiche e situazioni. Noi vediamo ora quei festival e quelle diverse realtà, sembra che ci sia, cioè ora siamo molto contenti di questo, sì, chiaramente, però bisogna vedere come andrà.
Certo, certo, ma mi dicevate che voi avete anche una scuola di musica, raccontatemi un po' che cosa fate, che messaggio cercate di passare anche agli allievi, che immagino siano anche molto giovani, insomma, qual è il modo giusto di vivere la musica che voi cercate di far, di trasmettere agli allievi?
La scuola di musica è diventata ormai una casa per più di 200 allievi, questa è una cosa che ci dà una felicità, è una gioia incredibile. La prima cosa che diciamo si cerca di far arrivare è apprendere la musica sotto forma di gioco, perché sai, poi anche quando, se tu pensi anche come gli americani suonare play, o anche i francesi, sai, jouer della batteria, cioè suonare la batteria, come giocare la musica, quindi sotto forma di gioco imparare. Poi sì, il rispetto per la musica è fondamentale, cioè come disciplina intesa come un'arte, come una forma di cultura da tramandare. Questo è molto bello, perché veramente vediamo ragazzini di 5, bimbi di 5 anni a ragazzi di 20 anni, a anche adulti di 50 anni che hanno un amore per la musica, però che affrontano col rispetto della condivisione e quindi non vista come competizione, perché a volte sai i talent la mettono, sì, sempre sotto forma di competizione. Questo secondo me è la cosa che più danneggia la musica, perché ognuno ha il suo modo poi di esprimere attraverso i codici della musica quello che ha dentro. Quindi la cosa bella della scuola che abbiamo che riusciamo a vivere ogni giorno è che c'è la musica intesa come condivisione, come coesione, come unione. Questo è la cosa più bella.
Infatti quando tornammo da Musicultura c'erano tutti gli allievi, altri: ah, che bello, vinto questo, quell'anno. Noi dicevamo: no ragazzi, ok, tutto bene, però sta storia vincitori, certo, presenti, la competizione, mettetela da parte, cioè è stata un'esperienza, una cosa bella, così questa roba qua si vede in TV, però non, la musica è un'altra cosa, ecco, questo cerchiamo di dire.
Certo, certo, questo è assolutamente fondamentale, sono molto molto d'accordo. Arriviamo adesso a questo Draghi, ecco, come nasce questa canzone che è il vostro nuovissimo singolo, con questa copertina coloratissima, un po' fumettistica?
eravamo, che nasce in un modo carino, perché eravamo a casa. Eravamo a casa,
questa cosa è il
Monopoli, è la verità, è la verità. Eravamo a casa, eravamo a casa mia, e praticamente c'era un po' di gente, un po' di amici, iniziamo a giocare a Monopoli. C'era questa cosa bella, del questa Monopoli cosa, che avevo preso, io ero felicissimo di questo Monopoli, tra l'altro con le strade,
la versione napoletana,
con le strade del Napoli meravigliose.
Ah, fantastico.
E c'era chi cantava con le chitarre, chi faceva. A un certo punto uscì questo riff di chitarra, c'era questo appunto di testa e di testo e di Antonio, ci esiliammo proprio nell'altra stanza,
ci alienammo
completamente e girava questo insomma, c'era questo giro di accordi che andava e noi ripetevamo, si sa che alcune notti poi si cambiano sempre a ripetizione, sì. Da lì man mano si è costruita la cosa, ci piaceva, e la seconda fase è stata ancora più bella, perché il brano lo finimmo, lo arrangiammo, ma dopo Musicultura, che stavamo con i musicisti in studio, quando l'abbiamo provata abbiamo detto no, dobbiamo rifarle. Un giorno prima di consegnare il master all'etichetta
tanti dei nostri amici musicisti sono venuti alle 8 di mattina e abbiamo registrato l'etichetta con King Cardiopalma, così, però
sì.
È andata,
sì, sì.
C'era, sembrava giusto così.
C'era Luigi Di Nunzio, il nostro sassofonista, che è rimasto fino a tarda notte con noi per trovare giusti gli ultimi appunti, le ultime cose. Quindi è proprio una, come dire, un parto di amore.
Diciamo che la musica è bella, ma non fa dormire. Questo è una verità che si può dire, che fa le occhiaie la musica a volte.
Sì, sì, però... ma meglio avere le occhiaie della musica che appunto quelle della televisione o di altre cose più così. Più banali, più passive, ecco. Però io il Monopoli napoletano lo vorrei, guarda, veramente adesso mi avete fatto venire voglia di venire a Napoli a comprarlo.
Se dopo ci dai l'indirizzo te lo faccio arrivare, te lo giuro, te lo spedisco.
Meraviglioso.
Basta cambiare una lettera a Monopoli e cambia tutto il mondo, bellissimo.
Stupendo. Allora ragazzi, io sono veramente felice di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, voglio dire, ricordare agli ascoltatori che la troveranno sotto forma di podcast questo pomeriggio sul sito di Radio Città Aperta, sarà sempre disponibile, e direi quindi adesso di salutarci e ascoltarci questa canzone Draghi da Brugnano. Grazie ragazzi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Un bacio a tutti, grazie di averci ospitato. Siamo felici anche noi.
Il nome da un super film. Un abbraccio.
Grazie. Grazie mille. Allora, certo, andiamoci subito ad ascoltare Draghi da Brugnano.
Si sa che alcune notti poi ci cambiano, e i segni sulla pelle a noi ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Faccio mezza birra con te e poi vado via, okay. Per non ascoltare un'altra bugia, no. Ho 100 messaggi in segreteria, tanto la notte che mi fa compagnia. Tutto il sapore che lasci sul fondo, come quando ti fermi a guardare un tramonto. Me lo porto addosso per tutto il giorno, e poi non dormo, e poi non dormo più. Rimango a testa in giù, dove ci sei tu? Si sa che alcune notti poi ci cambiano, e i segni sulla pelle a noi ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Si sa che alcune notti poi ci cambiano, e i segni sulla pelle a noi ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Non voglio perdermi stupide angosce, voglio morire al massimo tra le tue cosce, no, nelle parole di questa gente che mente in un mare di niente. Le facce sono molte, ma si dimenticano sempre, e non importa, anch'io non sono niente e nessuno, ma apri la porta che il mondo è a digiuno. Di poesia, se vuoi possiamo dargliela noi, contro i draghi come gli eroi. Si sa che alcune notti poi ci cambiano, e i segni sulla pelle a noi ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Si sa che alcune notti poi ci cambiano, e i segni sulla pelle a noi ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. E come stavo bene chiuso in quella stanza, soltanto con la tua presenza, che mi girava intorno e mi saltava addosso, che si addormentava sulle braccia. Tu sei fatta così, le lacrime scendono rapide, scrivo altre 15 pagine di parole che girano intorno, ma in fondo parlano di te. Mi stendo sul parquet, come facevo con te, come facevo con te.
Si sa che alcune notti poi ci cambiano, i segni sulla pelle non ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Si sa che alcune notti poi ci cambiano, i segni sulla pelle non ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Si sa che alcune notti poi ci cambiano, i segni sulla pelle non ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei. Sulla pelle non ci restano, a volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti. Si sa che alcune notti poi ci cambiano, i segni sulla pelle non ci restano. A volte vorrei dimenticarti, a volte vorrei dimenticarti.
Eh sì, in effetti rimane in testa questa questo ritornello. Allora io ringrazio veramente di cuore i fratelli Brugnano che ci hanno raccontato in questo modo così simpatico anche il loro percorso, le loro avventure, perché infatti non è banale riprendersi gli spazi, riprendersi i palchi. C'è chi poi si emoziona, anche lì ne parlava per esempio ieri sera Leo Gullotta in televisione, per l'appunto. Per un artista non è così automatico come aprire bottega, chiudere bottega dopo un anno che non si va sul palco, che non si viaggia, che insomma è una cosa che non è un interruttore che si spinge e tu sei lo stesso di prima, perché proprio non siamo assolutamente gli stessi di prima. Ma continuiamo con la musica, rimaniamo in Italia, ci ascoltiamo un altro brano dopo quelli ascoltati nelle scorse puntate dal nuovo album di Federico Sirianni, grande amico di Radio Città Aperta. Da Napoli andiamo nel genovese, ma viaggiamo perché appunto il suo album è dedicato a Macroll, un personaggio dello scrittore Alvaro Mutis, e anche qui torniamo un po' nell'atmosfera di Ugo Pratt, dei viaggi di Corto Maltese. Direi di ascoltarci quindi questa Lettere da nessun dove, da Federico Sirianni.
Spaventa passeri, protegge il grano con la sua ambizione da settimo arcano, nascosta nel cappello di paglia e stoppa, perché un'ambizione non è mai troppa. Lo scrive con le ali delle boiane, lo ascolta dalla voce delle campane che battono i rintocchi e annunciano la sera per ogni detenuto di ogni galera.
Simpatico.
dell'asino. Scrivo come scrive l'appeso, con il sangue nella testa e un dolore sottinteso.
Federico Sirianni con questa Lettere da nessun dove, dall'album che ha dedicato a Macroll, il gabbiere, una figura frequente dei romanzi bellissimi dello scrittore Alvaro Mutis. E noi siamo arrivati praticamente agli sgoccioli, alla fine della nostra puntata di Valori in Corso. Io ringrazio davvero di cuore i nostri ospiti di oggi. Il primo è stato Augusto Bruni con il bellissimo libro Dietro le quinte di Corto Maltese, edito da Pagina 1, un libro che è appunto un libro di fonti, interessantissimo perché ci aiuta proprio a ricomporre tutti i percorsi fatti da Ugo Pratt, in alcuni casi proprio assieme ad Augusto, per creare quelle affascinanti storie un po' vere, un po' verosimili, un po' sognate di Corto Maltese. Quindi questo libro veramente è un must per gli appassionati non solo di fumetti, ma anche per chi proprio sia curioso di capire, di leggere dietro le righe, dietro i balloon dei fumetti, dietro quei tratti così affascinanti e sintetici. Poi ricordiamo, veramente Ugo Pratt era un eccellente acquarellista, il suo stile così appunto apparentemente semplice era qualcosa di unico, non facile, assolutamente non facile da imitare. E dopo Augusto Bruni abbiamo parlato con i fratelli Brugnano, che ci hanno raccontato tutto delle loro avventure, prima a Musicultura poche settimane fa, anzi forse proprio pochi giorni fa, con Canzoni da mangiare insieme, e poi ci hanno presentato anche il nuovo singolo Draghi, veramente molto molto godibile, molto bello, pieno di vitalità, e giustamente appunto ci hanno raccontato anche delle loro attività con la scuola di musica a Portici. Ecco, si respirava aria di Napoli, aria di Campania, grande energia. Abbiamo scoperto che esiste il Monopoli napoletano e quindi insomma è irrinunciabile. Io vi ringrazio davvero per aver ascoltato anche questa puntata di Valori in Corso. Vi ricordo che dalle 14 ci sarà con voi Vanessa Nex con il suo Next Generation. Dopodiché dalle 16 ci sarà Gianluca Polverari con Alterna Italia e poi continuerà il pomeriggio fantastico di Radio Città Aperta, sempre pieno di musica. Troverete questa puntata e anche le singole interviste sul nostro sito, tutte da ascoltare nei momenti che a voi faranno più comodo. Io vi saluto con un bis, nel senso che ci ascoltiamo un altro brano di Paolo Conte, che è proprio anche questo un po' un manifesto del suo mondo, La nostalgia del Mocambo. Grazie a tutti. E ci vediamo la prossima settimana.
Mentre la sera discende una luce, risplende in un ambiente marron, si vede una coppia in silenzio che beve l'assenzio del tempo ladron. Passi si sentono dall'alto sull'umido asfalto, chissà mai chi è. Dream, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè. Questa è la nostalgia del Mocambo. Per chi non lo sa, un ritmo sconfinato di rumba che se ne va per la città, per la città. Ma come in fretta è salito, di nuovo ha suonato, nervoso, drin, drin. Vai più veloce, Janine, ad aprire la porta e nascondi i patini. Lo so, c'è nessuno, è uno scherzo, saranno i ragazzi del 73. Torniamo in Tinello e beviamo, ce lo meritiamo, il nostro caffè. È la nostalgia del Mocambo. Per chi non lo sa, un ritmo sconfinato di rumba che se ne va per la città, per la città.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.